Invito i consiglieri comunali a prendere posto. Buonasera a tutti. Diamo il via alla seduta del Consiglio Comunale di giovedì 26 gennaio 2017. Passo la parola al segretario per l'appello.
Sì, grazie Presidente, buonasera anche da parte mia. Procedo all'appello. Coffari Luca. Presente. De Lorenzo Enrico. Presente. Zavatta Cesare. Presente. Papa Maria Pia. Balsamo Francesco. Presente. Turci Elisa. Marchetti Gianni. Presente. Pavilani Maurizio. Presente. Cenci Antonina. Presente. Sintoni Loretta. Bosi Gianni. Presente. Domeniconi Monia. Presente. Placuzzi Carmen. Presente. Savelli Paolo. Presente. Petrucci Daniela Paola. Presente. Merla Adriano. Presente. Fiumi Michele. Presente. C'è il numero legale presenti in 16.
La seduta del Consiglio Comunale è valida. Nomino consigliere Savelli.
Presidente, sono successi fatti gravissimi da quando ci siamo visti nell'ultimo Consiglio Comunale. Difficile anche solo tentare di fare un elenco. Però prendo la parola perché credo che questa sera il nostro Consiglio Comunale debba osservare un minuto di silenzio in ricordo di Silvano Carboni, che è stato consigliere comunale, amministratore di questa città per tanti anni, con il quale io nel mio primo mandato mi sono trovato chiaramente su sponde opposte, ma che ho potuto conoscere e apprezzare per i modi, per i contenuti, per quella politica di una volta che non esiste più e è venuto a mancare. Io credo che questo Consiglio Comunale, insomma, gli debba tributare un minuto di raccoglimento appunto in suo ricordo.
Mi sembra più che doveroso e uniamo il minuto di silenzio a tutte le vittime che abbiamo registrato in queste ultime settimane. Proseguiamo ora i lavori del Consiglio Comunale. Tra gli adempimenti preliminari c'è l'approvazione del verbale della seduta consigliare del 14 dicembre 2016. Se non c'è nulla in contrario, io lo darei per approvato come da prassi. Giusto, chiedo scusi, gli scrutatori, vero? Ero convinto di averlo già fatto prima. Nomino gli scrutatori, la consigliera Sintoni, il consigliere Marchetti e la consigliera Domeniconi. Come dicevo, l'approvazione del verbale, se non c'è nessuno in contrario, lo darei per approvato. E passerei quindi alle comunicazioni, comunicazioni delle seguenti delibere di giunta contenenti prelievi dal fondo di riserva. La giunta comunale numero 258 del 20 dicembre 2016 e numero 262 del 27 dicembre 2016 contenenti prelevamento dal fondo di riserva per l'esercizio 2016. E la giunta comunale numero 7 del 10 gennaio 2017 contenente prelevamento dal fondo di riserva per l'esercizio 2017. Passando ai punti amministrativi, il punto numero 1 invece è l'adesione del Comune di Cervia alla destinazione turistica Romagna e approvazione bozza di statuto. Il relatore è il sindaco Luca Coffari, a cui cedo la parola.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri comunali. Questa sera siamo ad approvare, diciamo, poniamo in votazione la nostra adesione alla destinazione Romagna, come abbiamo direi discerato all'interno della commissione consigliare. E come forse sapete, diciamo, è stato questa destinazione Romagna fa parte, diciamo, del nuovo ordinamento della legge 4 del 25 marzo 2016 che ha, diciamo, rivisto e riorganizzato l'assetto, diciamo, della promo commercializzazione, l'assetto della governance, diciamo, turistica della nostra regione. In particolare si è cercato di fare salve le cose buone della legge appunto precedente, anche direi che è stata fatta molti anni fa, ma che ha avuto sicuramente degli aspetti positivi, e si è cercato, diciamo, di aggiornarla rispetto anche alle nuove, diciamo, tendenze, alle nuove esigenze del mercato, e anche sicuramente una rispondenza maggiore alle, alle norme che in questi anni sono certamente cambiate. In particolare, qual è il ragionamento base, diciamo, di questa revisione, di questa nuova legge sul turismo che ha portato, che ha approvato la Regione Emilia-Romagna e che ha curato l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini? Parte da sicuramente un dato di fatto, cioè da un mutamento della, del mercato, della competizione nell'ambito turistico. In particolare si è, diciamo, cercato di adeguare, di superare i singoli prodotti specifici, poi ovviamente dirò qualcosa, e si è invece cercato di lavorare su le destinazioni, quindi sui territori un pochino più ampi, anche perché i turisti hanno sempre più voglia di diciamo, vivere esperienze diverse, esperienze ricche all'interno appunto della propria vacanza. E in particolare quindi questa nuova norma diciamo, supera un po' la vecchia divisione che era presente, in particolare con le unioni di prodotto. Quindi ricorderete, c'erano le unioni di prodotto costa, unioni di prodotto terme, unioni prodotto città d'arte, unioni prodotto Appennino. Quindi capite di fatto che era sicuramente avuto dei pregi questa organizzazione nei momenti in cui era stata pensata. In questo momento, come poi tutti noi diciamo spesso, cioè nel senso, i turisti non vogliono solo venire al mare, non vogliono solo il mare, ma vogliono appunto una vacanza che possa raccontare e far vivere tutto questo nostro territorio, che è la Romagna, che quindi è fatta di città d'arte, di colline, di entroterra, di terme. E capite bene che un'organizzazione, diciamo, turistica basata su singoli prodotti creava anche qui un'eccessiva frammentazione, perché ovviamente il mare, dove noi facciamo parte, pubblicizzava solo il mare e non l'entroterra, e ovviamente viceversa. Quindi c'era una frammentazione molto significativa, per cui si è deciso invece di creare delle destinazioni, quindi di delle organizzazioni, degli strumenti organizzativi che promuovono, che permettono appunto di garantire una governance di destinazione, cioè di territori turistici più ampi. In particolare, noi questa sera aderiamo, poniamo in votazione di aderire alla destinazione Romagna, ovviamente la nostra terra, che è composta dalle province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, e alla destinazione Romagna si è anche annessa Ferrara per, diciamo, una unitarietà rispetto ai lidi, in particolare i lidi di Comacchio, che da sempre fanno parte ovviamente della nostra promozione turistica della Riviera, e anche certamente una affinità tra le due città d'arte di Ravenna e Ferrara. E oltre alla nostra destinazione in Emilia Romagna ce ne sono altre, in particolare c'è la destinazione Bologna Modena e Parma Piacenza. Quindi abbiamo, diciamo, stato diviso, sono state superate le vecchie unioni di prodotto e sono state costituite queste destinazioni che hanno appunto l'obiettivo di promuovere un territorio più ampio, non solo per singoli prodotti. Vengono però mantenuti alcuni prodotti trasversali, in particolare i prodotti, diciamo, che rendono celebre e famoso in tutto il mondo il nostro, la nostra terra, che sono dei prodotti trasversali a tutta la regione. In particolare abbiamo la cosiddetta Food Valley, la Motor Valley e la Wellness Valley, quindi diciamo quei prodotti legati al cibo, ai motori, quindi ai grandi marchi di Ducati, Ferrari, che fanno conoscere l'Emilia Romagna in tutto il mondo, e anche appunto al wellness, questa nuova, diciamo, un nuovo prodotto sul quale si sta cercando di lavorare. L'organizzazione, come abbiamo detto, diciamo, già in commissione, abbiamo approfondito un po' la questione, quindi si compone della destinazione Romagna, poi dirò qualcosa, e rimane invece il ruolo operativo di APT, quindi come azienda, quindi che non è un non è un ente, ma è appunto un'azienda che fisicamente, diciamo, realizza la promozione la promo commercializzazione. La Destinazione Romagna è un'organizzazione composta da un'assemblea dove sono presenti tutti gli enti dell'area geografica di riferimento e il voti in questa assemblea dove ci sono tutti è suddiviso in base a delle caratteristiche in particolare turistiche, ovvero al numero di presenze turistiche che ha un parametro prioritario del 40%, così come i posti letto. Non ultimo, però, con un valore diverso, quindi più basso del 10%, la popolazione e l'estensione territoriale. L'Assemblea ovviamente approva i documenti fondamentali, il bilancio, ed elegge il Presidente, e poi abbiamo invece un CDA, quindi, che è composto da enti pubblici, quindi dai sindaci, i loro delegati del territorio, della destinazione, e questo CDA è composto da un numero minimo e massimo, come vi ho già un po' detto in commissione, ci stiamo orientando, qui non lo trovate, ma verrà votato nella prima assemblea, ci stiamo orientando ad avere tre esponenti per ogni provincia e quindi per avere un quadro anche qui di rappresentanza importante e che garantisca tutti. E, ovviamente l'altro aspetto fondamentale di questo strumento è la cabina di regia. Perché è fondamentale? Perché ovviamente le nuove norme non rendono possibile in un luogo dove ci siano anche dei privati la decisione di dove e come destinare delle risorse economiche, quale ovviamente viene fatto nel CDA della destinazione. E per cui, per ovviare a questo problema, la Regione, però ritenendo, e noi siamo d'accordo, un valore fondamentale la sinergia tra pubblico e privato, in particolare nella governance turistica, e, ha costituito questa cabina di regia che ha che è alla pari del CDA e insieme condividono le priorità, le azioni, poi ovviamente fisicamente la approverà il CDA, ma c'è una condivisione forte anche di questo coordinamento, questa cabina di regia dove ci sono le rappresentanze del mondo del turismo, quindi imprenditoriale, come avviene di fatto anche adesso nelle unioni prodotto costa, unione prodotto terme, eccetera. E, quindi questo è il funzionamento a grandi linee. Ovviamente non è un nuovo ente che però non ha incarichi o non ha ricompense per i membri del CDA né i membri dell'Assemblea, nel senso che sono già rappresentanti pubblici, sindaci o territori, e quindi utilizza il personale che era già dipendente delle organizzazioni precedenti che vengono cancellati, quindi dell'unione di prodotto oppure delle province, per cui sono ovviamente su base volontaria, non ci saranno aggravi particolari da questo punto di vista. E credo un aspetto qualificante di questa proposta, che vi posso già rappresentare già in questa prima fase, dove si è iniziato a ragionarne, a liquidare le vecchie unioni di prodotto e ad iniziare a ragionare come destinazione Romagna, devo dire che sono luoghi molto utili per di incontro tra i sindaci delle principali realtà turistiche, e devo dire che lo spirito costruttivo e il luogo, anche con colori politici diversi, basti pensare a Riccione o Cattolica, che hanno ovviamente governance, partiti al governo diversi dal nostro, però devo dire che è un luogo che ci voleva, nel senso per poter anche fare un pochino più squadra tra gli amministratori, tra i sindaci, e quindi questo credo che sia già un primo aspetto direi importante. E vi posso dire che il clima è molto costruttivo e forse ce n'era davvero il bisogno di ragionare in questa ottica, non solo più per campanili ma per territori più ampi, che non prevedono solo il mare ma che possono avere un prodotto turistico fatto di tutte le ricchezze del nostro territorio, che vuol dire per Cervia essere vicini a Ravenna, avere il nostro entroterra, e quindi è davvero a nostro avviso un passo importante che ci può permettere di rimanere competitivi a pieno nel settore, diciamo, turistico, che per noi è il principale motore economico. L'ultima cosa, in chiusura, come vi ho già detto anche in commissione, diciamo, ovviamente in questa fase c'era il timore di, diciamo, non avere più gli strumenti operativi. In realtà APT ha sostituito a pieno tutti i programmi di promozione già decisi da Unione di Prodotto Costa, ognuno il prodotto delle altre natura, e quindi, diciamo, sta portando avanti lei la promozione, quindi non c'è stato un vuoto di promo commercializzazione in questo periodo di passaggio. L'ultima notizia, diciamo, attualmente tutti gli enti, diciamo, della nostra provincia hanno già aderito, e buona parte dei comuni romagnoli, quantomeno quelli ad alta vocazione turistica, hanno aderito, e insomma, quindi si può, se lo decidiamo questa sera, iniziare a lavorare in questa ottica. Grazie.
Grazie Sindaco Coffari. Apro la discussione sul punto. Ci sono interventi? Consigliere Domeniconi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Dunque, do lettura di quanto abbiamo pensato. La scelta di aderire a Destinazione Romagna è una scelta obbligata, in quanto sarà lo strumento che permetterà di aderire ai bandi utili ad intercettare i fondi per il turismo, che sappiamo essere ingenti. Non siamo mai pregiudizialmente ostili e prevenuti quando sul tavolo ci vengono messe proposte che hanno, almeno sulla carta, l'obiettivo di rilanciare l'industria turistica, la principale attività economica del territorio romagnolo. Certo, non è chiaro quanto ci costerà annualmente restare all'interno di questo nuovo organo regionale. Il sindaco ci ha parlato in commissione di circa 50.000 euro e detto che si è già individuato dove prenderli o che sono già stati destinati in una voce specifica in bilancio, ma chiederei al signor sindaco di ripetere per noi questo passaggio per chiarire da dove verranno attinte queste risorse. A tal proposito, noi pensiamo che sarebbe corretto che le risorse in questione venissero principalmente dal settore turistico, dato che è a quello e ai suoi operatori che poi torneranno i maggiori benefici dell'operazione, e cercando di non pesare sulla collettività in generale, quindi anche sulle spalle di chi di turismo non vive. Ci sono, secondo noi, molte luci ed ombre su questa scelta. Una su tutte è che dovremo votare l'adesione allo statuto senza però sapere come lavorerà Destinazione Romagna. L'impianto della nascente struttura, che dovrà svolgere le funzioni previste dalle norme regionali in materia turistica, è quello che nel gergo dei matematici rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente. Necessaria perché occorre avere un soggetto riconosciuto che abbia il compito di rilanciare l'offerta turistica, coordini le azioni fra i vari soggetti, gestisca le risorse umane e finanziarie per raggiungere gli obiettivi per cui la si vuole realizzare. Il problema è che non sono chiari gli strumenti, meglio dire che non sono proprio stati definiti, attraverso cui misurare l'efficacia e l'efficienza di una struttura che, se da un lato va ad incidere su un settore economico per noi fondamentale, dall'altro, utilizzando prevalentemente fondi pubblici, ha l'obbligo giuridico e morale di spenderli bene. Cosa farà nello specifico per incentivare il turismo? Come verranno spesi i soldi che ogni comune aderente metterà sul piatto? Che programma di lavoro ci sarà? Con che strumenti? Su che margine temporale verranno fatte le prime scelte strategiche? Sappiamo che ci si dirà che tutte queste cose verranno definite solo in un secondo momento, dopo la creazione vera e propria di Destinazione Romagna e l'elezione del suo CDA e la formazione della cabina di regia, ma capirete che un voto sulla fiducia, visto anche i precedenti cui siamo abituati in fatto di gestione di soldi pubblici, non è facile da dare. Certo, l'idea di cambiare il modo di proporre turisticamente la nostra località, includendola in un discorso territoriale di insieme e parlando di Romagna, ci sembra una buona cosa. Lo scopo, auspichiamo, non sarà più quello di proporre una camera d'albergo con annessi ombrellone e lettino in spiaggia, ma allargare l'offerta ad altre zone da visitare, partendo per ipotesi da una semplice gita nelle colline fino a creare un vero e proprio percorso che tocchi più località per offrire uno sguardo su tutto ciò che la nostra terra ha da offrire. Questo ci piace e siamo certi che, se gestita bene, sarà una risorsa che in pochi anni potrà fare la differenza. Ed è sulla gestione che vogliamo fare una riflessione più profonda, perché pare proprio che Destinazione Romagna Da un lato non sarà altro che la creazione di una nuova APT, una APT 3.0 riveduta e corretta, che lavorerà su base regionale, che avrà le stesse funzioni ed altre più importanti e che potrebbe, come abbiamo già visto, accadere, inquinarsi con delle discutibili collusioni, sperperare denaro pubblico per fini utili solo a qualcuno. Per disattendere questa probabilità, purtroppo non remota, l'unico strumento che si può usare è quello del controllo e per esercitarlo occorrono dei riferimenti che nello statuto mancano. A questa struttura manca in modo clamoroso il riferimento ad indicatori oggettivi e scientifici che permettano di misurare l'efficienza e l'efficacia. Per svolgere al meglio un'azione di controllo che porti alla trasparenza del bilancio, ad una ottimizzazione delle strategie usate, potrebbe essere utile che i rappresentanti dei comuni aderenti si mettessero d'accordo su una serie di indicatori, monitorando i quali si possa capire se l'ente sta lavorando o no, se sta andando in una direzione condivisa oppure no. Ovviamente dovrà passare qualche anno prima che ci possano essere dei dati utili, ma sarebbe uno strumento molto utile a tutti i partecipanti per capire se i soldi vengono spesi bene e se sono distribuiti sul territorio in modo equo e soprattutto se daranno i frutti sperati o se invece occorrerà cambiare strategia. Manca un coinvolgimento diretto degli operatori. La sola presenza dei rappresentanti delle associazioni non è sufficiente perché non dà voce né alle minoranze, che esistono e non sono certo esigue, né a coloro che in quelle sovrastrutture non si riconoscono, ma sono operatori del settore e come tali hanno il diritto sacrosanto di poter esprimere la loro opinione. Sarebbe davvero innovativo prevedere uno strumento con il quale tutti gli operatori del settore turistico della Romagna potessero interagire con il nuovo ente, esprimendo il proprio parere, dando suggerimenti, compilando a cadenza prestabilita una sorta di questionario di gradimento sul lavoro svolto, in modo da sfruttare le competenze che abbiamo sul territorio per migliorare sempre l'offerta e far sentire a tutti gli operatori che sono una parte integrante del sistema. Dati i due punti mancanti citati sopra, ci chiediamo: Che ruolo può mai avere la cabina di regia se non ha una mappa a cui richiamare l'agenzia nel caso di scostamenti? E come verranno scelti i suoi componenti? Usando degli indicatori e dandosi un lasso di tempo ragionevole necessario per svolgere un piano d'azione, si potrebbe decidere che se gli indicatori mostrassero che le azioni intraprese non hanno dato i risultati previsti, il CDA verrebbe sfiduciato. Questo potrebbe essere di stimolo a chi opera e un deterrente contro gli sperperi e la malagestione. La cabina di regia deve rimanere un organismo indipendente grazie alla sua altissima specializzazione che si può raggiungere solo coinvolgendo esperti di turismo indiscussi sia a livello nazionale che internazionale. Noi ci vediamo davvero molte possibilità interessanti per il futuro, quindi come vedete non è la fiducia che ci manca, ma ribadiamo che indispensabile è il controllo sul funzionamento della macchina. E riteniamo che uno dei compiti dell'agenzia, purtroppo non elencato nello statuto, che deve occupare invece i primi posti nella scala delle priorità, sia quello di chiamare a raccolta gli operatori in modo che i programmi, i piani e le scelte strategiche siano una scelta condivisa e non l'opportunistica decisione di pochi per favorire il partito dominante di turno. Ci piacerebbe conoscere le argomentazioni con cui i componenti di questa maggioranza sosterranno che gli operatori hanno voce, che le scelte strategiche sono condivise, che esiste un puntuale sistema di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi condivisi. Non crediamo che le decisioni che prenderà Destinazione Romagna passeranno mai dal Consiglio Comunale di Servia per essere valutate e votate, ma ci sembra importante essere sempre informati, soprattutto considerando che il turismo è il motore principale della nostra economia, anche se non è sicuramente l'unico. Per questo chiediamo al signor Sindaco, che sarà il nostro rappresentante all'interno di questa nuova creatura, di prendere un impegno con il Consiglio Comunale di Cervia. Speriamo che il nostro rappresentante ci voglia informare passo passo delle iniziative che verranno prese in questa sede, che ci aggiorni sull'adesione ai bandi, che ci dica quali saranno i progetti che verranno finanziati, in quali zone e con quali modalità. Speriamo inoltre che sia possibile vederci almeno a cadenza annuale con il CDA o il suo presidente per parlare di come procede, come si dovrebbe fare con una partecipata. E dico dovrebbe perché noi da poi quella volta le partecipate ancora non le abbiamo viste, quindi magari questa potrebbe essere una nuova e succulenta opportunità. Non possiamo, infine, non fare un accenno a quanto abbiamo a disposizione nel nostro comune, e ci riferiamo ovviamente a Cervia Turismo, che è un organo che ha sempre funzionato un po' a singhiozzo, senza riuscire ad accontentare completamente le necessità degli imprenditori locali, che continuerà ad esistere e a lavorare per il turismo locale. Auspicando in una buona informazione a questo Consiglio su quanto avverrà in destinazione Romagna, non possiamo certo non aspettarci la stessa cosa dall'ente locale. Ora che ha una nuova guida, pensiamo che Cervia Turismo potrà anche iniziare a lavorare in un modo nuovo e che possa avere muri di vetro e che non mancheranno le occasioni di interazione con tutti gli operatori turistici e con il Consiglio, rendendo conto del lavoro svolto, delle spese sostenute, degli incarichi affidati e di tutto quanto concerne il suo funzionamento. E saremo anche poco sorpresi se il sindaco che avrà un posto all'assemblea di destinazione Romagna decidesse, avendone la facoltà, di dare una poltrona nel consiglio d'amministrazione della stessa alla nuova presidente di Cervia Turismo. Poiché il turismo è per noi una materia fondamentale, dichiariamo il voto di astensione a questa proposta. Grazie.
Grazie consigliere Domeniconi. Ci sono consigliere Sintoni.
Siamo penso tutti consapevoli che il turista ha mutato nel corso degli anni il suo modo di concepire la vacanza. Oggi il turista è desideroso di vivere una vacanza che riesca a coniugare sì relax e riposo, ma anche divertimento, cultura, buona cucina, benessere e altro. Quindi, diversamente dal passato, oggi chi viene in vacanza, il turista, è esigente e vuole vivere esperienze ed emozioni cercando nuovi stimoli. Questo è stato recepito anche dalla Giunta regionale, che pertanto ha deciso di riformare la governance turistica con la legge numero 4 del 25 marzo 2016, sia per rafforzare le quote di mercato esistenti in ambito nazionale ed internazionale e sia per conquistarne di nuove. E con questo progetto, in questo nuovo progetto di legge, si rafforza il concetto che l'offerta turistica è risultato di una catena di valore che coinvolge diversi attori del nostro territorio. E adesso ripeto un po', è stato già detto ampiamente. Dunque, le colonne portanti di questo progetto che prende il posto delle vecchie norme del 98 sono la cabina di regia regionale, le destinazioni turistiche ed APT servizi. La cabina di regia regionale è una novità introdotta da questa legge. E si tratta di un organo con funzioni propositive e consultive, formato da soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico del nostro territorio, la cui partecipazione, come è già stato detto, non comporterà la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico dell'ente regionale. Questa cabina di regia, oltre a fornire pareri, potrà formulare delle proposte sia in materia di finanziamenti di progetti, di marketing e di promozione turistica per il mercato italiano e per quello estero, sia proposte relative alle linee guida triennali con la quale la Regione stabilisce le strategie in materia di turismo. E quindi la cabina potrà però inoltre proporre temi per gli studi che dovranno essere compiuti dall'Osservatorio Turistico Regionale, nonché temi relativi alla qualità, alla formazione e alla valorizzazione del lavoro del settore turistico. Le destinazioni turistiche, come è stato detto, prenderanno il posto delle unioni di prodotto e quindi andranno ad eliminare tutta quella frammentarietà che ci sono stati fino adesso, quindi diviso in prodotto costa, prodotto Appennino, prodotto città d'arte, per cui ci sarà una visione più globale e anche più mirata. E le destinazioni turistiche sono degli enti strumentali, degli enti locali, dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzatoria, finanziaria, contabile, costituiti da enti locali a cui possono anche aderire le Camere di Commercio ed ogni altra pubblica amministrazione purché operante in ambito turistico. Quindi le destinazioni turistiche vengono costituite all'interno delle aree vaste al fine di organizzare la promozione turistica della Regione. Per quanto riguarda APT, già presente con la precedente normativa, E questo nuovo progetto di legge conferma il ruolo strategico che questo ente ha svolto, e per cui continuerà ad occuparsi anche della gestione e attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo, nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali, nella promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, eccetera. A tali compiti se ne aggiunge, secondo me, uno nuovo e fondamentale, che è la cura dei prodotti tematici trasversali, come già stato detto. E quindi questi prodotti tematici riguardano l'Appennino e i suoi parchi naturali, la Motor Valley, il Food Valley e il Wellness Valley, nelle terme e nel turismo congressuale e ovviamente le città d'arte. Quindi sinteticamente si può dire che questa struttura, questa proposta di legge, l'assessore Corsina definisce un'architettura leggera ed essenziale. Il punto forte è la concertazione tra pubblico e privato e il fatto di poter, tramite la cabina, svolgere funzioni di concertazione sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo, commercializzazione turistica nell'ambito di riferimento. Per cui il turista così ha una visione d'insieme dei diversi territori, potendo scegliere anche come gestire la propria vacanza in base all'offerta globale che viene data.
Grazie consigliere Sintoni, ha chiesto la parola il consigliere Savelli, poi consigliere Fiumi.
Grazie presidente. Ma che dire, il progetto che ci viene presentato con questa delibera, con la bozza di statuto, può anche essere interessante, ha diversi spunti interessanti, non ultimo il fatto che il superamento degli oneri di prodotto derivi proprio dall'attività dell'assessore al turismo regionale Andrea Corsini, che di unione di prodotto era presidente. Quindi a dimostrazione del fatto che evidentemente forse proprio nel periodo della sua presidenza, senza mai però dircelo, si era reso conto che come strumento l'unione di prodotto stavano sbagliando obiettivo e target. Poi diventato assessore ha messo mano a una legge regionale ed ora andiamo a cambiare dalle unioni di prodotto, in ipotesi passiamo alla destinazione Romagna. È diverso tempo che notiamo come l'area vasta Romagna sia diventato uno strumento a largo spettro. Lo abbiamo visto nella sanità, lo abbiamo visto in tantissimi, nella sanità in particolare, però su tantissimi ambiti. Ora si parla di area vasta Romagna anche per quanto riguarda la promo commercializzazione turistica, a dimostrazione del fatto che sempre meno si comprende come mai dal Partito Democratico e dai partiti che prima erano gli avi di questo partito, ci sia stata sempre una fiera opposizione a qualsiasi tipo di riconoscimento della Romagna come realtà anche amministrativo-politica, visto che poi di fatto la Romagna esce fuori, ora esce fuori anche come destinazione turistica complessiva, nel tentativo chiaramente di intercettare in questo caso un turismo che diventa sempre più volatile e che è sempre più difficile, se non impossibile, fidelizzare su un singolo territorio. Parlavo prima del Consiglio Comunale con l'assessore Giambi e dicevamo giustamente che oggi, no, è chiaro, magari in un certo periodo riusciamo a tenere di più dal punto di vista delle presenze e degli arrivi, perché comunque ci sono situazioni anche a livello internazionale che invitano il turista a venire da noi in una zona comunque ritenuta tranquilla, invece di andare, per dire, in Turchia o altrove. Però è chiaro che noi non possiamo basare una programmazione sul futuro del nostro turismo sulla base del fatto che in una certa congiuntura il turista viene da noi perché preferisce un po' di tranquillità ad altre scelte un po' più pericolose. Però questo è anche il segno del fatto che se noi non siamo in grado di evolverci, inevitabilmente poi diventeremo una meta turistica sempre più marginale. Dopo, in fin dei conti, aver insegnato per decenni noi che cos'era il turismo, soprattutto balneare, a tutto il mondo. È chiaro però che ci sono tantissimi aspetti che Destinazione Romagna non può risolvere, e e che hanno bisogno di un altro tipo di risposta. Nel momento in cui ci banca, perlomeno non è così chiara qual è la politica aeroportuale, non è così chiara la politica infrastrutturale, sia dal punto di vista del viario, autostrade e altre arterie, sia dal punto di vista ferroviario, perché tanto rimane sempre il problema per noi in particolare di come farli arrivare poi questi turisti, che magari vogliono anche venire ma riscontrano poi tutte le difficoltà del caso nel raggiungerci. Quindi Destinazione Romagna deve promuovere il nostro turismo romagnolo, e lo deve fare però con una modalità che vede ancora una prevalenza inevitabile per certi versi, ma che comunque insomma si fa fatica a sciogliere, dell'elemento pubblico. Appunto, è un ente pubblico strumentale degli enti locali, e non sarà certamente, permettetemi di dirlo, quel singolo rappresentante, emanazione delle associazioni di categoria, all'interno della cabina di regia a poter di fatto modificare sistematicamente e significativamente le decisioni, anche perché, come ricordava la consigliera Sintoni, qui si parla di concertazione, non ci sono le potenzialità, non ci sono neanche le funzioni e i poteri per la cabina di regia, in fin dei conti, di opporsi in un modo utile, qualora lo ritenga, a decisioni che vengono assunte da Destinazione Romagna. Questo potrebbe essere un problema, perché se poi la concertazione non funziona, perché magari gli obiettivi non sono condivisi, a questo punto è difficile anche immaginare quale possa essere l'utilità stessa di questa struttura leggera di cui si parlava. Ci sono alcuni aspetti che certamente possono essere ulteriormente interessanti. Non ultimo, è estremamente apprezzabile, il fatto di come viene calcolato il peso specifico di ogni singola località. Cioè, non si va sulla popolazione, ma si va su una serie di quattro criteri, che sono per il 40% i posti letto, per il 40% le presenze turistiche, per il 10% l'estensione territoriale e per il 10% la popolazione residente. È chiaro che Cervia, in quest'ottica qui, dovrebbe riuscire un domani ad avere un peso specifico molto più rilevante della città di 30.000 quasi abitanti che è. Ma è altrettanto chiaro, ad esempio, che Rimini, in questo stesso calcolo, farà la parte non del leone, ma dell'intero branco dei leoni. E su questo bisogna stare attenti. Perché? Perché già intanto la sede di Destinazione Romagna è Rimini, ma su questo insomma si può anche dire, in fin dei conti, è la città del turismo balneare per eccellenza, nella Riviera Romagnola, e va bene. Quello che va bene, insomma, è quasi inevitabile, avranno chiesto chiaramente di avere questo. Però noi, dal nostro punto di vista, potremmo fare qualche cosa. Siccome la bozza di statuto ha tanti puntini in alcuni passaggi, c'è un puntini che è interessante per quanto riguarda le sedi operative. Allora, laddove io penso al peso specifico dal punto di vista turistico del comune di Cervia, credo che non sarebbe scandalo, anzi sarebbe anche abbastanza lungimirante, se la città di Cervia cercasse di avere una sede operativa di Destinazione Romagna qua da noi, tenuto conto appunto del numero di posti letto e della strategicità della nostra località anche rispetto a Ravenna, che di posti letto ne ha infinitamente meno rispetto in rapporto a noi. Quindi perché no, visto che ci sono dei puntini, cerchiamo poi col tempo di andare a mettere, al posto di quei puntini, andare a mettere dei nomi, ed eventualmente quello di Cervia. Non so più, francamente, se sia poi così tanto corretto quando continuiamo a ripetersi per tanti tipi di situazioni. La questione è diventata dirimente, no? Quella del fatto che non percepiscono alcun tipo di rimborso, riconoscimento economico, le figure apicali di alcuni enti, di alcune società, altri sì, ma alcuni no. Questo perché? Perché comunque credo che questo sia anche figlio dei tempi, no? Oramai la politica è interpretata esclusivamente come spesa improduttiva, e quindi in fin dei conti, per indorare la pillola, noi stabiliamo che certe persone che hanno comunque delle responsabilità evidentissime non debbano neanche vedersi riconosciuto il surplus di lavoro, di impegno, di sacrifici che sono chiamate a dover portare avanti. Quindi francamente anche in questo caso, tenuto conto di tutto quello che è stato detto dal sindaco e soprattutto nella presentazione della delibera, anche in questo caso che non ci sia nessun tipo di riconoscimento economico, francamente lascia perlomeno perplessi, perché se Destinazione Romagna deve funzionare al meglio, l'impegno sarà enorme, e non vedo perché a fronte di un impegno una persona o più persone non debbano neanche vedersi riconosciuto ciò che stanno facendo. Però questo fa parte oramai delle varie situazioni a cui siamo abituati. Per quanto riguarda invece, andando un attimo su Cervia, certamente vedremo poi anche quanto sarà il costo della nostra adesione, ma immagino che insomma i capitoli di spesa siano già stati individuati, perché di fatto poi noi spostiamo risorse che erano già previste, quindi però ecco, voglio dire questo, è chiaro che laddove si va verso destinazione Romagna si impone dal nostro punto di vista un ragionamento che, come accennava anche il consigliere Domeniconi, non può non riguardare anche una società che invece è a partecipazione pubblico-privata, che opera sul nostro territorio comunale, che è Cervia Turismo. Dobbiamo capire in fin dei conti anche quali tipi di rapporti ci saranno tra destinazione Romagna e Cervia Turismo, sia perché in fin dei conti paiono essere da genera specie destinazione Romagna e Cervia Turismo, ma certamente non possono essere in conflitto tra di loro. E su questo, ecco, non abbiamo sentito nulla. E invece a noi interesserebbe saperlo. Anche perché, ribadisco, questa sera di fatto ci chiedete l'approvazione di uno statuto. I contenuti, l'efficacia, l'effettiva realizzazione degli obiettivi così tanto ambiziosi, poi la vedremo con il tempo, inevitabilmente. Questa sera di fatto noi stiamo decidendo se è corretto o no, chiaramente lo sarà perché i voti della maggioranza ci sono, ma stiamo discutendo se è corretto o no andare verso una destinazione turistica ed uscire dalla logica appunto del prodotto, che il singolo prodotto non si riesce a vendere, si vende molto meglio un marchio e il marchio può essere quello della Romagna. Questo mi sembra in estremissima sintesi quello di cui stiamo discutendo. E quindi, in cauda venenum, perché ci vuole sempre un po' di antipatia, io devo dire una cosa. Per una discussione come questa, visto che il tema è indubbiamente strategico, è francamente la mancata presenza del presidente neonominato di Cervia Turismo questa sera, noi la riteniamo perlomeno una svista, e perché appunto forse era il caso invece che quella persona, che quella figura fosse presente, che eventualmente fosse presente anche per spiegarci alcune cose, perché ribadisco, questi ambiti, destinazione Romagna e Cervia Turismo, volenti o nolenti, se Cervia Turismo deve andare da qualche parte, non può non prendere le mosse, non può non guardare anche a quello che d'ora in poi verrà fatto da questo nuovo ente strumentale. Il fatto dell'assenza del mio presidente, che peraltro ancora non mi pare che abbiamo visto, diventa quindi perlomeno un inciampo. Grazie.
Grazie consigliere Savelli. Consigliere Fiumi, prego.
Grazie presidente. Buonasera a tutti. È chiaro che questo statuto della destinazione Romagna prende il là dalla legge 25 di marzo numero 4 del 2016, che è una legge di cui ovviamente non dobbiamo discutere qui, ma che presenta a mio avviso degli aspetti abbastanza discutibili. Ne ho già accennato in sede di commissione. Il primo aspetto discutibile è ovviamente la questione delle destinazioni. Perché è vero che oggi si parla in termini turistici di destination management e quindi di aggregare sul territorio tutte le risorse che servono per migliorare la competitività del territorio stesso, ma questo non significa destinazione geografica come in realtà è definito in questa legge. Cioè, in questa legge si va a fare una destinazione semplicemente un fatto geografico. Un fatto geografico di per sé discutibile, anch'esso discutibile, perché viene suddivisa di fatto la nostra regione in tre destinazioni, di cui una può avere un senso, la destinazione Romagna, che poi è la vecchia costa adriatica, la vecchia, l'abbiamo chiamata in tanti modi, l'altra è quella di Bologna-Modena e l'altra è quella di Parma-Piacenza, che non si capisce che tipo di destinazione turistica sia, quindi anche nei termini della scelta delle destinazioni ci sarebbe qualcosa da dire, francamente. Ma quando si parla di destination management, secondo me, si parla di altro. Cioè si parla di mixare proprio quello che poi in fondo cerca di fare anche questa legge, ma secondo me vedremo se lo farà in maniera corretta, di mixare quelli che sono i prodotti con i territori geografici. Quindi noi sappiamo che il nostro territorio geografico non è uniforme, anche come costa, anche come destinazione di costa. Noi sappiamo che Rimini ha delle esigenze turistiche, sappiamo che Cesenatico, Cervia e Ravenna probabilmente ne hanno delle altre. Quindi credo che in questa legge si sia fatta una scelta precisa, che è quella di favorire Rimini come destinazione turistica del nostro territorio regionale. Questa scelta è molto chiara, anche come diceva il consigliere che mi ha preceduto, il consigliere Savelli, quando si va appunto a vedere la destinazione le modalità di attribuzione dei voti da parte dei comuni. Perché, attenzione, l'altro elemento che ha sottolineato anche il sindaco è che sono i comuni i veri dominus della situazione da adesso in poi, e anche qui mi permetto di dire un passo indietro rispetto alla vecchia legge Errani, la vecchia legge 7, perché nella vecchia legge 7 il dato politico vero era che i privati, anche in forma singola, non solo associata attraverso associazioni di categoria, potevano contribuire attraverso iniziative finanziate anche dalla regione a costruire, diciamo così, il futuro turistico di questa regione. Qui invece si dà un grande potere ai comuni, grande potere ai comuni, e quindi grande potere a chi ha molte presenze, a chi ha molti alberghi, a chi ha molte strutture, e quindi soprattutto a Rimini. Anche in questo senso qui, per quale motivo non si poteva pensare, visto che abbiamo le unioni dei comuni, visto che le abbiamo fatte anche per noi erroneamente, come ben sappiamo, con Russi, per quale motivo non si è riusciti ad aggregare, per esempio, anche nella rappresentanza alcuni comuni? Non mi pareva uno sforzo impossibile. Io credo che Cervia, oltre che con Ravenna, su cui sta ragionando anche con Cervia Turismo, dovrebbe ragionare con Cesenatico, lo dico da tempo. Per quale motivo questo sforzo non è stato fatto? Vedremo se poi riusciremo a farlo col nostro strumento locale che è Cervia Turismo, perché per ora dai convegni di Ascom quello che è emerso mi pare che sia solamente, no, il guardare verso Ravenna, mentre secondo me la nostra, diciamo, destinazione, in questo caso qui, cioè il nostro destination management, dovrebbe essere un pochettino più ampio e guardare anche verso sud. Quindi, diciamo, il primo aspetto che mi fa porre dei dubbi a questa delibera è questo. Poi, andando a vedere ancora più nel dettaglio, nell'articolo appunto che riguarda la cabina di regia, ovvero l'articolo 18 dello statuto, si notano ulteriori discrepanze anche rispetto alla legge. Qui volevo chiedere informazioni anche al sindaco per quali sono i motivi per cui, rispetto alla legge, diciamo, sembra quasi che nell'articolo 18 alla destinazione Romagna vengano dati meno potere alla cabina di regia rispetto a quelli che vengono dati nella legge stessa. Nella legge, infatti, all'articolo 8 della legge, appunto, nella legge dell'assessore Corsini, si dice che la cabina di regia in particolare formula alla giunta regionale proposte relative a linee di guida triennali di interventi di promo commercializzazione turistica, attuazione di quanto previsto all'articolo 5,4, temi per gli studi e ricerche dell'osservatorio turistico regionale, altro elemento importante, secondo me in questo caso positivo, previsto dalla legge Corsini, ai temi di qualità e la valorizzazione del lavoro nel settore turistico, alla qualità dell'offerta formativa e professionale, tema molto, secondo me, delicato, soprattutto nel nostro territorio. Cioè, qui sono specificati tutta una serie di poteri che vengono dati alla cabina di regia che non vengono replicati nella destinazione Romagna. Per quale motivo? Mi parrebbe opportuno chiarirlo. Quindi, ecco, rispetto all'ultimo tema che volevo toccare è proprio quello di Cervia Turismo, cioè, ovvero, è chiaro che la nuova destinazione modifica anche i rapporti che prima la nostra società aveva con l'Unione del Prodotto Costa e con la PT regionale. Io credo che almeno su Cervia Turismo occorrebbe fare un doppio tipo di riflessione. Riflessione su come deve essere organizzata e quale deve essere il grado di collaborazione con i privati, che secondo me deve essere aumentato rispetto a quello che viene fatto nella destinazione e quello che viene fatto in questa legge. Cioè, bisognerebbe andare a colmare in qualche maniera il difetto di collaborazione la diminuzione della collaborazione che questa legge prevede rispetto alla legge 7. Quindi, e l'altro aspetto è l'aspetto appunto di destination management, cioè di, secondo me, di capacità che dovrà avere questo organismo locale per coinvolgere quelli che sono, come dire, i punti di forza del territorio che, ripeto, esulano solo dal territorio cervese e ravennate, ma si ampliano anche un po' oltre. e magari perché no a Cesenatico, perché no a Bellaria, perché no magari verso qualche altra località. Quindi ecco, credo che una discussione che io auspicavo venisse fatta prima della nomina del Presidente, come al solito prima si fanno le nomine e poi si riempiono di contenuti, diciamo, le società che devono invece essere pensate prima delle nomine dei componenti, anche perché i componenti dovrebbero essere, come dire, adatti con le abilità, con gli skill che dovrebbero servire a portare avanti la società. Invece purtroppo questa cosa anche da questa amministrazione è stata fatta in maniera contraria. E concludo dicendo che questa destinazione Romagna ovviamente non mi convince. Ci sono esempi anche in altre regioni di gestioni diverse della riorganizzazione turistica, per esempio nelle Marche hanno unito i comuni, hanno fatto delle unioni di comuni che non sono le nostre unioni, cioè sono le unioni che riguardano appunto i comuni che abbiano affinità turistica, e hanno cercato di dare a queste unioni appunto il potere che viene dato in realtà a quest'unica destinazione che è prevista nella regione Emilia Romagna. Non nascondo che anche in altre regioni siamo in campo comunque di sperimentazione, quindi credo che questa legge sia una legge che deve essere sperimentata, dovrà essere vista sul campo. Altre regioni hanno fatto scelte diverse, le Marche hanno fatto questa scelta, la Toscana ha fatto un'altra ancora, il Veneto un'altra ancora, quindi andremo a vedere nel tempo quali di queste normative di organizzazione delle destinazioni turistiche funzioneranno meglio. Tuttavia, ecco, credo che bisognerebbe sforzarsi di attribuire maggiore potere alla collaborazione con le strutture private e al contempo cercare di strutturarsi per rispondere a esigenze che non sono solamente quella della Romagna, ma che sono di un territorio meno ampio, che riguarda un territorio quindi che non è solamente il riminese. Da voci di corridoio si sa già che il presidente di questa destinazione sarà l'attuale sindaco di Rimini, come è normale che sia, perché i voti li hanno loro, però ecco, già questa conformazione di questo strumento mi fa sorgere qualche dubbio sulla sua funzionalità. Vedremo se mi sbaglio e avremo modo sicuramente a breve di averne, come dire, riscontro. Grazie.
Grazie consigliere Fiumi. Ci sono altri interventi sul punto? Consigliere Sintoni per una replica.
Sì, io volevo esprimere anche un mio parere personale, dicendo che, ok, le unioni di prodotto, si è visto, sono superate, nel senso che oggi più che mai bisogna guardare, bisogna attendere a una sinergia fra i territori, perché un territorio da solo non può offrire, diciamo, quello che magari congiuntamente agli altri territori della Romagna si può ottenere. Quindi, diciamo, secondo me la destinazione Romagna ha una valenza molto importante, nel senso che se vogliamo vendere bene il nostro territorio di Cervia dobbiamo comunque ragionare al di là di quelli che sono i nostri confini, cioè non possiamo avere il nostro orticello e pensare, ecco, di poter con questo offrire al turista dare un'offerta un'offerta, ecco, variegata. Bisogna, ecco, ragionare in un'ottica di collaborazione con gli altri territori, perché c'è l'Appennino, perché ci sono la città d'arte, ci sono tanti aspetti che... Quindi salire su questo treno per me è importante, nel senso che usciamo da quello che è il nostro piccolo, il nostro ambiente circoscritto. Quindi ragionare in un senso di collaborazione, di sinergia, secondo me è molto importante, soprattutto oggi, quando ci sono, l'abbiamo detto, ecco, un turista che vuole avere diverse esperienze, vuole in una vacanza, cerca sempre qualcosa di nuovo, di stimolante. ragionare con la destinazione Romagna si può avere una visione più globale del territorio, che non è solo Cervia, ma è tutto il territorio della Romagna, e farlo con una promozione turistica adeguata, con degli strumenti più importanti, può essere una, secondo me, un'opportunità che si può creare. Poi è chiaro, Cervia Turismo, anche noi dobbiamo nel nostro piccolo cercare di ottenere il massimo da quello che sono le nostre potenzialità. Poi un'altra cosa sulla concertazione, che il consigliere Savelli aveva dei dubbi. La cabina di regia, è chiaro, la legge è nuova, questo istituto è nuovo, però perché a prescindere dobbiamo sempre pensare che la concertazione non possa funzionare? Se vengono messi dei soggetti sia pubblici che privati, anche il privato potrà ecco, essere di proposizione, potrà portare il suo contributo a quello che poi è una, diciamo, un momento di condivisione, di proposizione. Poi è chiaro, la regione stabilirà delle linee guida, però intanto uno può portare, anche se è privato e quindi non è detto che non venga ascoltato, può portare il suo contributo. Essendo tutti operatori del settore turistico, non credo che siano i più sprovveduti. Cioè, se ci vado io magari non è che posso proporre chissà cosa, però persone qualificate, persone che sono abituate ad operare in ambito turistico, io credo che possano portare un contributo importante. Non mi sento di dire a priori che la concertazione non può funzionare, perché tanto c'è la parte pubblica al sopravvento. No, no, io se ho capito male chiedo scusa.
Grazie consigliere Sintoni. Consigliere Savelli.
Sì, grazie Presidente, ma almeno questo è il nostro punto di vista, poi... uso un'espressione che utilizzava prima il consigliere Sintoni, cioè è un treno su cui riteniamo che sia importante salire. Possiamo essere in linea ipotetica anche d'accordo. Il punto è questo: troppe volte siamo saliti su dei treni che erano già in corsa, delle volte ci hanno relegato nel vagone merci neanche in seconda o terza classe. Questa volta, in ipotesi, potremmo sederci una volta tanto in prima. Quindi la logica e il pensiero che c'era dietro al nostro intervento per il nostro gruppo era proprio questo: se una volta tanto c'è un'occasione per poter far risaltare caratteristiche che solo noi possiamo vantare, allora facciamole valere queste caratteristiche. E per quanto riguarda Cervia Turismo, consigliere Sintoni, l'incertezza e l'indecisione che stiamo riscontrando sul tema di fatto conferma i dubbi che abbiamo manifestato. Probabilmente qui sta mancando un passaggio, o forse più di uno. Era il caso di trattare Cervia Turismo e questa nuova, chiamiamola così, rivoluzione fatta dalla legge Corsini, era il caso di trattarle insieme. Era il caso di spiegare. Ma evidentemente forse ancora ci sono temi che non è il caso di spiegare, perché altrimenti ce li avreste già esposti e noi forse avremmo avuto un quadro più completo. Devo dire anche che non è tanto la questione del... noi non temiamo appunto che la concertazione non ci sia, noi riteniamo che però per le caratteristiche della cabina di regia la possibilità effettiva dei privati, che sono il vero motore di tutto ciò che accade, ecco, la presenza così ridotta dei privati possa essere in fin dei conti un danno, e questo potrebbe introdurre temi che riguardano anche la complessità di un'eventuale concertazione, e quindi ci potrebbero essere problemi che per il momento non vediamo, almeno dalla bozza di statuto, come si ritiene di poter risolvere e come si ritiene di poter superare. Però ribadiamo, cioè, quelli che portano avanti il turismo sono i privati, sono gli imprenditori e tutti coloro che con loro lavorano. Se non abbiamo certo questo, è chiaro questo, secondo me facciamo da subito un grosso errore.
Grazie consigliere Savelli. Consigliere Domeniconi.
Grazie Presidente, sì, anch'io ci terrei a rispondere alla consigliera Sintoni. Per noi il discorso della concertazione è molto importante ed è per questo che abbiamo detto che sarebbe utilissimo uno strumento con il quale comunicare con gli operatori. Perché non è sufficiente la presenza di uno o due rappresentanti delle associazioni di categoria, perché il mondo dell'imprenditoria non si appoggia completamente alle associazioni. Ci sono moltissimi operatori che sono indipendenti, che si rivolgono a privati per le loro cose e che quindi non parlano attraverso le associazioni. Il discorso di uscire dalla territorialità più piccola per parlare di regione non è neanche una grossa novità, nel senso che io conosco sicuramente di persona almeno un operatore che già 20 anni fa, lavorando con gli albergatori, parlava di queste proposte. Probabilmente era troppo lungimirante e non era stato capito. Ci sono stati tantissimi operatori negli anni che parlavano di offrire dei pacchetti diversi dal albergo e spiaggia, ma delle esperienze diverse, quindi visitare i territori e offrire anche qualcosa di nuovo. Però non è stato ascoltato, probabilmente perché non parlava negli ambienti giusti, non era nelle associazioni. Cioè, è per questo che la concertazione è importante, ma è importante farla con gli operatori a 360 gradi. Creare uno strumento che lo possa rendere possibile, secondo noi è indispensabile, perché in futuro vengano colte tutte le occasioni che finora sono anche state perse, perché si potevano fare cose più in grande, più appetibili già da un po' di tempo. E questo l'ho voluto sottolineare perché non abbiamo mai detto che la concertazione non è importante, che non è importante il connubio pubblico-privato, anzi è fondamentale, oggi sicuramente più che mai. Grazie.
Grazie consigliere Domeniconi. Ci sono altri interventi o repliche? Non vedo mani alzate, quindi passo nuovamente la parola al sindaco Cofari per repliche e risposte alle domande.
Sì, grazie Presidente. Ma credo nel dibattito, diciamo, di questa sera, credo sia, magari l'ho dato per scontato io perché da alcuni mesi si parla di questo strumento, quindi chiarisco un attimo alcuni aspetti che credo possano essere utili anche ai fini della votazione. In particolare credo sia fondamentale la suddivisione tra la governance, quindi chi decide le azioni, quindi gli organi, diciamo, di decisione, di indirizzo, e gli organi operativi. E gli non organi, o meglio aziende operative, perché in quel caso parliamo di aziende. Ovvero, il livello è questo: la Regione Emilia-Romagna, l'assessorato al turismo, lancia delle direttive, quindi attraverso i propri strumenti, diciamo, turistici, lancia delle linee di indirizzo, dei programmi, delle progettualità che sono trasversali a tutta la regione. E ovviamente APT, che è l'azienda di promozione turistica, quindi l'organo operativo di tutta la regione e anche di tutte le destinazioni, fa delle azioni di promozione che sono trasversali, quei prodotti, il Food Valley, abbiamo detto, il Motor Valley, che sono, a prescindere, sono di, diciamo, emanazione regionale. Le direttive quindi regionali riguardano anche ovviamente temi affrontati come la mobilità e le infrastrutture, perché ovviamente hanno una valenza regionale, basti pensare all'aeroporto di Bologna o i collegamenti con quell'hub, e quindi i temi anche delle infrastrutture hanno una competenza regionale, quindi la regione fa una prima, diciamo, un primo quadro di indirizzo, e poi sui territori, sulle singole destinazioni, e quindi parliamo di destinazione Romagna, nel quale fanno parte i sindaci, quindi tutti i territori di rappresentanza, anche qui, diciamo, siamo a un livello di indirizzo delle politiche, delle scelte, e gli organi esecutivi di queste scelte della destinazione Romagna è APT anche in quel caso, che quindi garantisce sia un livello trasversale sia un livello di promozione specifica per diciamo le azioni operative, in particolare comprare X spot su un determinato mezzo, piano media, fare le pubblicità, andare in quelle determinate fiere, fare la determinata promozione, eccetera. Quindi è lo strumento operativo APT e non fa parte di Destinazione Romagna, che è invece uno strumento, non è un fine, è uno strumento di lavoro dove appunto per un luogo di ritrovo, uno strumento per mettere giù un piano annuale delle azioni strategiche e quant'altro. Però Destinazione Romagna volutamente non è un organo esecutivo, l'organo esecutivo è un'azienda che si chiama APT, Azienda Promozione Turismo. Come siamo organizzati a Cervia? All'interno della Destinazione Romagna c'è, stiamo lavorando, ve l'ho detto anche in commissione, e credo che su questo il Consiglio Comunale, come vi ho già detto altre volte, dovrà discutere, potrà e dovrà discutere, è il piano strategico turistico locale. In particolare quindi su questo piano, che sono degli indirizzi strategici che fa la politica, quindi fa le associazioni, l'amministrazione, e ha come organo esecutivo locale, diciamo, Cervia Turismo. Quindi sono due piani diversi. Qui ho visto questa sera un po' di confusione tra i piani, cioè dividiamo il livello di indirizzo, di governance, e il livello invece di aziendale, operativo e attuativo. Sono due livelli che personalmente riteniamo che debbano essere distinti, ma proprio perché hanno ruoli diversi, sennò facciamo i classici doppioni, no? Ognuno fa la stessa cosa. Quindi uno è l'organo di indirizzo, Destinazione Romagna, Regione, e gli altri sono organi operativi, sono aziende vere e proprie, sono SRL, APT, Azienda Promozione Turismo, e Cervia Turismo. Quindi è proprio una divisione diversa. E all'interno del nostro piano strategico del turismo, che discuteremo nelle commissioni, stiamo lavorando con le associazioni di categoria, appunto la prima bozza, che poi porremo in discussione. Perché discutiamo con le associazioni di categoria? Proprio perché riteniamo giusto quello che dite, cioè il privato nel turismo ha un ruolo importante. Poi non condivido che è tutto del privato, perché un albergo non vende solo una camera, vende una camera all'interno di un territorio, per quindi la qualità urbana, la città, gli eventi hanno un valore turistico, quindi lo fa certamente la parte importante l'albergatore privato, i privati, i nostri imprenditori, balneari, non solo, ma certamente anche la città pubblica, la città, il luogo dove fisicamente si viene in vacanza è un pezzo importante. Quindi c'è una sinergia, direi, più unica che rara nel settore industriale, diciamo, del turismo. Quindi nel PSTL ci sarà una scheda specifica che affronterà anche il tema di Cervia Turismo, quindi ne discuteremo in quella sede, non ne discutiamo oggi perché non c'entra davvero niente, cioè Destinazione Romagna è un organo, come dicevo prima, di governance che dà gli indirizzi politici, non è un organo operativo, quindi non è proprio un piano diverso, ed è invece questa un'organizzazione a mio avviso razionale e anche direi seria da distretto turistico, cioè da un distretto industriale, perché purtroppo il turismo è un po' come la nazionale, siamo tutti commissari tecnici, ognuno ha la sua strategia, mandiamo i pullman di qua, di là, facciamo tutto, però il turismo è un'industria e quindi ha bisogno di un'organizzazione seria, fatta bene, quindi a livello regionale delle direttive, delle politiche di governance che sono ovviamente in, diciamo, emanazione del piano strategico turistico nazionale, quindi poi c'è una governance di destinazione Romagna dove ci sono i sindaci, i territori, poi qui ovviamente io posso dirvi che sicuramente con il venir meno delle province sicuramente alcuni ruoli, i ruoli dei sindaci sono diventati senza remunerazioni ulteriori, come diceva il consigliere Savelli, hanno sicuramente un ruolo centrale. Però certamente quindi c'è un livello che è un livello di un'organizzazione, diciamo, seria, infrastrutturata, dove ognuno sa che cosa deve fare, qual è il suo compito, perché prima, vi devo dire la verità, c'era un po' di, a volte anche alcune, diciamo così, accavallamenti, cioè si faceva molto spesso alcuni doppioni, quindi a mio avviso questa divisione netta è una divisione importante. Sul Cervia Turismo noi discuteremo all'interno del dibattito del piano strategico della località, ci saranno delle schede, dei panel, dei quadri conoscitivi nei quali ci saranno anche i piani per esempio di promozione che fa APT, che farà la Destinazione Romagna quando ovviamente sarà entrata in funzione, quindi è un documento che secondo me questo Consiglio Comunale deve discutere e può avere anche degli aggiornamenti annuali, quindi è giusto quello che viene detto, cioè che la città deve conoscere in maniera chiara le direzioni, le strategie che vogliamo prendere. Non è questa sera la discussione di oggi, perché qui siamo a livello di strumento, cioè ci stiamo dotando di un nuovo strumento. E quindi, mentre invece diciamo, il dibattito sul nostro turismo nella nostra città lo affronteremo quando, non fra non molto, inizieremo il confronto sul piano strategico turistico della città, e invece qui quest'oggi siamo a creare lo strumento, che ovviamente avrà poi dei piani operativi annuali che saranno pubblici e che all'interno dei nostri strumenti come il piano strategico, come dicevo prima, poi verranno messi a conoscenza e potranno far parte del nostro dibattito anche in questo consesso. E, venendo a alcune domande che ci avete chiesto, vado in ordine d'intervento, in particolare rispondere al Movimento 5 Stelle, al consigliere Domeniconi. Noi attualmente abbiamo l'adesione all'unione di prodotto, Costa aveva una quota per i comuni turistici, intensivamente turistici, a più presenze turistiche, era di 56.000 euro, che quindi noi abbiamo già a bilancio, perché avevamo già da tanti anni, paghiamo questa cifra di adesione, e non è stato ancora deciso quale sarà la cifra di adesione alla nuova destinazione Romagna, perché ovviamente noi paghiamo questa quota, che è una quota importante, ma perché siamo la seconda località turistica della regione. Per esempio l'Unione della Bassa Romagna, l'Unione Romagna Fentina non hanno mai partecipato e quindi non hanno una quota di adesione, per cui si ragionerà all'interno dell'Assemblea se prevedere questa quota di adesione, come, quindi ci sarà una modulazione. Noi ovviamente le risorse le abbiamo già e sono già stanziate da tanti anni, quindi da questo punto di vista non ci saranno ulteriori aggravi. E, credo di aver risposto in questa premessa anche ad alcuni altri temi che avevate sottolineato rispetto ad APT, che credo che sia importante, un'importante azienda, perché ha un know-how, una serie di conoscenze che, diciamoci la verità, un po' in tutta Italia invidiano, perché sono rapporti io ho avuto a che fare con il direttore per un incontro che abbiamo fatto a Milano con un'azienda importante, e devo dire che hanno una serie di contatti, di relazioni, di strumenti operativi, di conoscenze che sono davvero di alto livello. Invece sugli altri aspetti più che giustamente hanno sottolineato il consigliere Savelli e il consigliere Fiumi. Allora, ovviamente un po' lo leggete, nel senso che lo leggete e un po' ve l'ho detto. L'assemblea è composta da alcuni criteri di pesatura. L'assemblea è quella che elegge il presidente e vota i documenti strategici come il bilancio della destinazione Romagna. Allora, come vedete, i parametri sono stabiliti in base alle presenze turistiche, ai numeri di posti letto, quindi noi siamo tendenzialmente la seconda località nella regione, secondo o terza, la volta ce la giochiamo con Riccione, siamo lì, comunque siamo certamente nel podio. E poi ci sono degli altri aspetti che un occhio attento, come i nostri consiglieri, non saranno sfuggiti. Oltre al termine del numero di abitanti, c'è un parametro che è l'estensione territoriale. Ora, capite bene tutti che è vero che sono parametrati al 10%, non al 40% come il numero di posti letto e le presenze turistiche, però fanno delineare un quadro di alleanza all'interno della destinazione Romagna, ovvero certamente Rimini ha il ruolo di Rimini, perché la provincia di Rimini, bisogna riconoscerlo, fa 13 milioni di presenze turistiche, noi non ci arriviamo, provincia di Forlì, Ravenna e Ferrara, quindi va riconosciuto a Rimini il ruolo della provincia di Rimini, del riminese, che è un ruolo di primaria importanza. Certamente però aver messo questo parametro, quindi con Ravenna, che è il secondo comune per estensione territoriale in Italia, fa capire che è uno statuto che permette a Rimini di esercitare un ruolo, che è il ruolo di Rimini, della provincia di Rimini, ma non ha la maggioranza e ne può avere un potere di veto, quindi non c'è uno strapotere dei riminesi, per chiamarla così, né di un altro comune, ma c'è giustamente, è stato fatto un buon lavoro che permette di avere una buona rappresentanza di tutti i territori. Ovviamente i territori sono spinti a fare alleanze, che direi che sia un aspetto positivo, perché se ognuno guarda il proprio bidone e ognuno pensa di essere il più bello, credo che non si faccia un lavoro utile a quei territori. In particolare il CDA, qui non lo vedete, ma non è vero che c'è uno strapotere di Rimini, perché come vi ho detto ci sono 3 esponenti per provincia, fate voi i conti. Poi si stava ragionando proprio perché Rimini fa la provincia, fa più presenze, si pensava di arrivare a 4 consiglieri, diciamo, però capite bene che se fate i conti, diciamo, le province di Ravenna, Forlì Cesena e Ferrara da soli valgono più della provincia di Rimini, quindi diciamo numericamente non c'è questo ruolo di strapotere di Rimini. C'è giustamente un riconoscimento del ruolo che ha, come giustamente dicevate anche voi, però c'è un sistema che permette assolutamente la rappresentanza equa da parte di tutti. E, sul tema delle sedi operative, vi dico la verità, ce ne sarà una in ogni provincia. Personalmente, noi siamo fatto così, più che mettere una bandierina mi piace raggiungere un risultato. In particolare credo che il risultato della destinazione Romagna, e lo stiamo già sperimentando, si stanno creando delle collaborazioni molto importanti con Ravenna, ma soprattutto anche con Cesenatico, quindi stiamo creando su molte partite delle alleanze, delle strategie, ma anche per esempio con il Lidi di Comacchio, essendo nel Parco del Delta. Quindi credo che Cervia, essendo la seconda località turistica della regione, debba avere un ruolo di governance, di leadership della Romagna Nord, vogliamo chiamarla così, dell'area che va da Cesenatico in su, e quindi che possa svolgere insieme agli altri delle battaglie, delle alleanze per cercare di rafforzare anche la nostra presenza, le nostre, diciamo, strategie, azioni turistiche che non devono essere assolutamente appannaggio di un solo territorio. Certo, è necessario fare squadra, tra i sindaci devo dire lo stiamo già facendo su alcune partite importanti, e quindi credo che sia uno strumento che spinga queste alleanze, queste strategie e questa voglia di lavorare insieme. Certamente il ruolo del sindaco su questo ha, come diceva anche in molti passaggi da consigliere Sintoni, ha un ruolo centrale, ma su questo diciamo è sempre più normale, perché stiamo andando in quella direzione. Sul tema della cabina di regia, cioè sul tema dei privati, non è stata una scelta politica precisa quella di non mettere nel CDA i privati. Il problema è che i privati, come ho detto prima, le nuove normative prevedono che sia in un luogo in cui vengono decise lo stanziamento di risorse pubbliche, il privato non ci possa essere, perché poi quel privato molto spesso è beneficiario di quelle risorse pubbliche, quindi c'è un problema ovviamente di trasparenza, di legalità, ecco, da questo punto di vista, e quindi le nuove normative non permettono questo rapporto, diciamo, anche fisico nel CDA. Sono però due organi paralleli, alla stessa altezza, quindi nel quale ovviamente il privato si decideranno insieme i mercati. Su questo credo che il salto di qualità di questa nuova organizzazione, di questa nuova legge, sia che il turismo non è un settore dove si fanno delle chiacchiere, ci si ritrova e si fanno così progetti campati per aria, è un settore economico, i risultati si misurano con le presenze turistiche. Oltre a queste, si stanno affinando a livello regionale un osservatorio che permette di avere dei dati ancora più precisi, ancora più puntuali. Noi stiamo cercando di fare la nostra parte con il programma delle SIM, quindi in generale stiamo cercando di fare un salto di qualità e far diventare il turismo non un settore così dove uno pensa che si faccia divertimento, allegria e poco altro, ma farlo diventare un vero e proprio settore industriale, come poi è, perché i numeri parlano chiarissimo. Se vi ricordate lo studio di Nomisma che abbiamo fatto, ha anche sancito quant'è il valore economico che produce a Cervia il settore del turismo, era mi sembra 530 milioni di euro all'anno. Quindi, per dire, si sta cercando di affinare gli strumenti, sta cercando di far diventare questo un vero e proprio settore industriale, dove ovviamente il privato è un pezzo importante, fondamentale, ma non si vende solo una camera, non si vende solo un lettino, non si vende solo un caffè, ma si vende anche il luogo in cui queste cose vengono fatte, vengono prodotte, quindi un luogo di vacanze, quindi è necessario, fondamentale, ed è un valore riconosciuto da tutti, che ci sia questa sinergia. Quindi è proprio nei valori più che nelle regole o nei pareri o obbligatori o meno, ma proprio è un valore. È un salto anche di consapevolezza di tutti i territori, di tutti i sindaci, che sappiamo bene che dobbiamo fare squadra, che non possiamo solo guardare il nostro singolo campanile, pur cercando di farlo bello, il più bello di tutti, però certe partite, certe battaglie per andare all'estero, per andare a prendere dei mercati diversi, per cercare di allungare la stagione, dobbiamo lavorare insieme, perché in questa costa, in questa Romagna c'è tutto, in pochi chilometri, dalle colline al mare, alle città d'arte, alle terme, ai parchi di divertimento, ai parchi naturali, insomma è un grandissimo, una grande città, perché poi i confini li conosciamo solo noi che amministriamo o i nostri cittadini, mentre per i turisti non c'è una grossa differenza, probabilmente non li percepiscono neanche se non c'è per il cartello bianco alla fine o all'inizio di una zona. Quindi, come dire, questo è davvero nelle corde, nell'anime di tutti noi, è anche un salto di mentale che è stato fatto, un salto culturale da questo punto di vista. Sul tema della trasparenza chiudo. Lo avete visto, questo organo è fatto da enti pubblici, quindi è un'ulteriore garanzia di come vengono spese le risorse, c'è un revisore, c'è un regolamento di contabilità che è assimilato a quello degli enti pubblici, è un ente di emanazione locale, quindi ha tutti gli strumenti di controllo, perché poi molti dipendenti sono anche delle province che seguono gli uffici turismo, quindi diciamo c'è un controllo importante, anzi direi forse anche più rafforzato rispetto a quello che c'era prima. Quindi io credo che non abbiamo certo esaurito qui questa sera il dibattito sul turismo, e ci mancherebbe, abbiamo semplicemente fatto un passo, ci abbiamo creato uno strumento nel quale ci ritroviamo, che vuol dire uno strumento che vende non solo il mare ma vende tutta la nostra Romagna, e certamente ora da qui in avanti, vista questa legge, vista anche gli stimoli, gli sproni, gli strumenti che dà, dobbiamo fare il nostro lavoro col PSTL, col piano strategico turistico, ne discuteremo, e ovviamente dobbiamo cercare di fare la nostra parte, quindi per cercare di essere, direi, protagonisti. A nostro avviso qualche battaglia in questo senso e qualche risultato lo stiamo ottenendo, però essere protagonisti diciamo del nostro turismo, non solo nei numeri, perché lo siamo già, ma anche appunto proprio nella governance e nell'indirizzo della nostra, appunto del nostro turismo. Chiudo l'ultima davvero battuta, ovviamente quello che dice il consigliere Fiumi può essere anche vero, cioè che il presidente sarà un'emanazione diciamo di Rimini, ovviamente rispondo dicendo che è quasi normale, perché l'assessore regionale al turismo è di Cervi e di Ravenna, ed è normale che anche i ribinesi, che fanno 13 milioni di presenze, vogliono avere giustamente un equilibrio. Patto ovviamente non scritto è che ci deve essere sempre un'equa rappresentanza, in particolare se sarà qualcun altro l'assessore al turismo sarà riminese, ovviamente il presidente sarà ravennate e viceversa, quindi ci sarà sempre questa attenzione anche al appunto a garantire un equilibrio tra i territori, perché credo che sia un valore da questo punto di vista per questa nostra Romagna. Grazie.
Grazie Sindaco Coffari. Ora dichiariamo aperta la sessione delle dichiarazioni di voto. Ci sono interventi. Consigliere Savelli.
Ah, grazie Presidente. Ma intanto prendiamo atto del fatto che difficilmente ci sarà una sede operativa a Cervia. Signor Sindaco, le bandierine. Allora, qui non è la questione delle bandierine, è una questione anche di prestigio, proprio per i numeri che noi abbiamo. Non capisco perché, se ci sono i patti scritti e taciti o meno per la nomina, no? L'assessore al turismo regionale di Ravenna, allora il presidente di direzione del turismo e di Rimini, quelle non sono bandierine, anche peggio quello lì. Invece il prestigio della città di Cervia prescinde da Corsini o da chi che sia, di Rimini o di qui o di là, è Cervia, per i numeri che Cervia sa produrre. Per quello noi riteniamo che questa battaglia debba essere fatta, anche perché da Rimini fino ad arrivare a Cervia c'è un importante spazio, ci sono importanti comuni, lo ricordava anche il consigliere Fiumi, non vedo perché non dovremmo essere noi capofila di quello che è una sede operativa distaccata, che rappresenti eventualmente anche la provincia di Ravenna, se non è possibile fare altri tipi diciamo, di strutture diciamo, meno collegate a livello provinciale. D'altra parte non è un segreto per nessuno, sono mesi, anzi anni che dibattiamo dell'opportunità di allargare comunione di comuni, uscire dalla logica provinciale. Allora, se sul turismo abbiamo un ruolo, sfruttiamolo una volta tanto, ce l'abbiamo, non capisco che non è la questione proprio delle bandierine, è proprio una questione di prestigio. Per il resto, noi pensiamo che questo sia eventualmente un inizio, ma soprattutto è una scommessa, perché poi l'effettiva portata che potrà avere a destinazione Romagna, ribadisco, come dicevamo anche prima, si avrà col tempo. Ci sono cose positive, ci sono cose che ci lasciano ben più perplessi. Insistiamo sul fatto che, dal nostro punto di vista, invece, siccome si parlava di turismo, inevitabilmente il discorso dovesse essere più ampio e prevedere anche alcuni protagonisti inevitabili del nostro turismo, perché poi alla fine tutto questo per noi significa fare un po' di campanile. A noi interessa sapere poi, in fin dei conti, l'utilità che tutto questo potrà avere per Cervia. D'accordissimo sul fatto che si debbano fare alleanze, ci mancherebbe altro, cerchiamo di farle il più utili possibili, sempre tenendo presente che anche gli altri guardano al loro orticello. Il discorso è: non è un male guardare al proprio orticello, se guardando al proprio orticello si produce un vantaggio per tutti. Il male del guardare al proprio orticello viene quando, per guardare in casa propria, ci si dimentica completamente e si fregano gli altri. Ecco, allora noi non dobbiamo ragionare così, dobbiamo essere il più aperto possibile, però ecco, bisogna che le alleanze le facciamo, però tenendo presente che noi abbiamo anche i nostri interessi da tutelare. Siccome è una scommessa, non diamo questa sera un voto favorevole, però proprio perché vogliamo vedere come andrà avanti questo ragionamento, perché siamo curiosi di capire anche se effettivamente i tanti discorsi che abbiamo sentito diventeranno poi concreti, noi un voto di astensione questa sera lo diamo, sperando appunto che da una scommessa come appare oggi, anche in alcuni aspetti un po' fumosa, possa diventare una meravigliosa realtà. Purtroppo il pregresso non ci fa essere così tanto positivi, ma al tempo stesso avremmo fatto, secondo noi, una forzatura enorme nel dare da Chito un voto contrario, perché, ribadisco, siamo in fin dei conti alle prime battute.
Grazie, consigliere Savelli. Consigliere Zavatta.
Sì, grazie Presidente. Sì, al di là di qualche accenno campanilistico che anche è emerso questa sera, inevitabilmente, anche comprensibilmente, noi riteniamo che questo statuto, che viene emanato in ottemperanza a una legge regionale, abbia il grosso vantaggio politico di creare un marchio più riconoscibile rispetto a quelli che erano i marchi precedenti. Il marchio Romagna è un marchio riconosciuto in tutto il mondo, anche se in questo caso i confini vedono anche la partecipazione di un'altra provincia, che romagnola non è, molto più riconoscibile rispetto, come si diceva prima, alle unioni di prodotti che rimanevano un po' generiche e non erano immediatamente comprensibili al turista che vi usufruiva o che veniva in vacanza nei nostri territori. È un marchio che permette, tramite tutti i comuni che ci sono dentro, di creare un'offerta turistica molto variegata e molto competitiva, in cui, e il dato politico credo sia proprio questo, il singolo comune non va a vendere solo le eccellenze del suo territorio, ma va a proporre al turista anche le eccellenze dei comuni vicini. In questo senso che la sinergia ha un senso e crea del valore aggiunto. Noi vendiamo un sistema Romagna nel quale vi sono tante eccellenze vicino, le citava prima il sindaco, e quindi un turista che viene a Cervia è conscio del fatto che a mezz'ora di macchina si troverà a Rimini, a 20 minuti di macchina si troverà a Ravenna e potrà sfruttare le potenzialità del territorio a 360 gradi e non solo nel comune dove va a soggiornare o dove va appunto a prendere la camera. Quindi, proprio per la riconoscibilità di questo marchio universalmente conosciuto in tutto il mondo, il turismo balneare al mondo è nato in Romagna, non dimentichiamoci, con lo stabilimento Bagni di Rimini a metà dell'Ottocento. Proprio per questo la Romagna ha fatto conoscere, come si diceva, il turismo balneare al mondo, e riteniamo che questo marchio sia più riconoscibile, e quindi questa bozza di statuto debba essere approvato proprio per questo, perché crea al turista che viene in vacanza alle nostre parti, dà un marchio riconoscibile, quindi una possibilità chiara di un'offerta più variegata e più completa.
Grazie consigliere Zavatta. Consigliere Fiumi.
Grazie Presidente, ma io
nonostante qui diciamo io sia un romagnolista abbastanza convinto, in questo caso non sono affatto convinto che la Romagna sia una destinazione turistica, nel senso che la Romagna, se voi chiedete ai turisti che vengono qua se vengono per venire in Romagna, nessuno vi dirà che viene in vacanza qua per venire in Romagna, viene qua per il sole, per il mare, per il vino, per quelli che sono, per il Motor Valley, per il Food Valley, per la gastronomia, quelli che sono i prodotti turistici. Cioè oggi sempre di più parliamo di turismi e non di turismo, per cui secondo me questa legge è andata, non lo so, è tornata indietro invece di andare avanti. Cioè noi avevamo le APT provinciali tanti anni fa che svolgevano il ruolo che svolgono le APT, la destinazione, e cioè, oggi continuiamo ad aggiungere delle istituzioni, degli elementi che debbono andare a intersecarsi fra loro e a creare, diciamo, il turismo. Credo che forse fosse stato più utile semplificare piuttosto che complicare con tutti questi elementi, cioè chi decide, chi fa la gestione, chi fa, insomma, chi fa che cosa. Qui secondo me si è fin troppo spezzettato, diciamo, il quadro di chi deve gestire effettivamente il turismo. E credo quindi che sono veramente curioso di vedere come funzionerà questa legge, anche proprio in funzione di quello che sta succedendo in altre regioni che hanno scelto strade diverse, quindi che non hanno previsto destinazioni così geografiche definite ampie e che hanno invece puntato proprio di più sulle specificità territoriali, quindi unire dei territori più ridotti con dei prodotti che legano quelle località a quei territori per cercare di promuovere appunto meglio, in maniera migliore, il turismo di quelle zone. Vedremo chi vincerà, diciamo, questa scommessa. Nel frattempo anche noi, per quanto riguarda il progetto Cervia, crediamo che comunque questa legge sia in una fase diciamo embrionale, per cui crediamo che sia importante capire come si comporterà poi in concreto la destinazione Romagna, se sarà un luogo asfittico di discussione o se invece produrrà effettivamente dei progetti seri di sviluppo del turismo nel nostro territorio. Certamente ribadiamo che questo organismo dovrà comunque intersecarsi con quello che sarà il nostro piano strategico locale, quindi con gli strumenti che noi abbiamo sul territorio per operare. Credo che un po' delle debolezze che ha comunque la destinazione Romagna, perché francamente secondo me la sensibilità che hanno i riminesi rispetto a certi tipi di turismo noi non le abbiamo, noi abbiamo altri tipi di sensibilità, a noi non ci piace la confusione, non ci piacciono le spiagge affollate di gente che balla sui lettini, a noi ci piace un turismo di tipo diverso, quindi credo che ci sarà da discutere sicuramente destinazione Romagna. Dentro destinazione Romagna speriamo che appunto lo strumento del PSTL di cui ci ha parlato il sindaco serva per, come dire, temperare un po' le eventuali difficoltà che dovessero sorgere nell'ambito della destinazione Romagna. Grazie. Il nostro voto sarà ovviamente di astensione. Grazie.
Grazie consigliere Fiumi. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ne vedo, quindi procederei al voto sul punto numero 1, adesione del Comune di Cervia alla destinazione turistica Romagna e approvazione bozza di statuto. Favorevoli? 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? 6. Il punto è approvato. C'è anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? 6. Approvata anche l'immediata eseguibilità. Passiamo quindi al punto numero 3, piano urbanistico attuativo in variante al PRG relativo a un'area ubicata nel centro storico di Cervia in via Nazario Sauro, Borgo Marina, sottosettore AD7, presentato dalla società Levante SRL e contestuale variante normativa numero 43 al PRG. Approvazione. Il relatore è l'assessore Natalino Giambi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti presenti in sala. L'oggetto della presente delibera è l'approvazione definitiva del sottosettore AD7 È un comparto all'interno dell'area del centro storico lungo la via Nazario Sciauro, più o meno all'altezza del faro. Si tratta di un comparto dove sono compresi due edifici, ai quali la normativa consente e consentiva interventi diversi. Un primo edificio per il quale era consentito e consentito l'intervento di restauro e risanamento conservativo, che è stato già realizzato a suo tempo, quindi ancor prima dell'adozione, e per questa ragione, anche per evitare di appesantire dal punto di vista burocratico, ma soprattutto cartaceo, il piano urbanistico, siccome questo intervento era già stato fatto 5-6 anni fa, si è variato il perimetro, questo edificio è stato stralciato perché sarebbe stato messo come fotografia dello stato di fatto e quindi senza alcuna possibilità di nuovi interventi, mentre invece sull'altro edificio la norma prevedeva e prevede la possibilità di un edificio residenziale a un piano, prevedeva la possibilità di realizzare un secondo piano a residenza con possibilità di fare attività, di insediare attività commerciali al piano terra. In questo caso, come secondo elemento di variante alle norme in sede di adozione, il primo, ripeto, è stato lo stralcio, proprio perché non aveva senso inserire un edificio in cui l'intervento si era già attuato in precedenza. Quindi questo è il primo. Il secondo è stato consentire in questo edificio residenziale in cui viene aggiunto il secondo piano la possibilità di fare, ricorderete, due balconi sui prospetti, due balconcini. La norma sul centro storico vieta in generale di farli, ma si è ritenuto che in quell'area, siccome più o meno tutti gli edifici del Borgo dei Salinari un balcone più o meno ce l'hanno, in quel contesto fosse possibile farlo. Quindi quella, in sede di adozione si consentirono queste due modifiche rispetto alla norma. Il piano è stato adottato con delibera 63 del novembre 2015. Poi è stato pubblicato, sono state mandate le copie ai pareri, agli enti per i pareri di competenza, non sono pervenute osservazioni, è pervenuto il parere della provincia che ha confermato la correttezza della procedura e ha approvato l'indagine sismica che era stata fatta. Quindi viene proposto il piano in approvazione definitiva con le stesse caratteristiche che aveva prima, pari pari dal punto di vista progettuale. Ci sono solo due piccole modifiche che sono di carattere burocratico, se vogliamo, perché nel frattempo è modificata la norma che regola gli appalti pubblici. Nelle convenzioni allegate ai piani particolareggiati, per la parte che i privati realizzano di opere pubbliche, ci sono alcuni richiami al codice degli appalti. Essendo cambiato, sono stati aggiornati i riferimenti corretti. L'altra modifica è una prescrizione che verrà messa in sede di presentazione del permesso di costruire della sopravvivazione dell'edificio, che riguarda l'obbligo, come già si faceva in precedenza in tutto il territorio del comune, a monte della statale, dove per motivi di sicurezza rispetto al vincolo idrogeologico viene imposto di mettere in sicurezza l'edificio per 50 cm rispetto a un potenziale tirante idrico, siccome nel frattempo la Regione ha esteso a tutto il territorio, anche a monte della ferrovia e della statale, la tutela di questo vincolo, sarà prescritto in sede di rilascio del permesso di costruire che siano nelle aperture al piano terra predisposte le guide per le possibili, per il possibile inserimento delle paratie in caso di allarme, alluvioni. Ma sono due modifiche, diciamo, una proprio una correzione di riferimenti normativi, l'altra è quella che viene condizionata al rilascio di tutti i permessi di costruire, che d'ora in poi sarà così anche per qualsiasi altro tipo di intervento, quindi non solo per questo. Quindi la proposta di piano va in approvazione, a parte queste due precisazioni che facevo, dal punto di vista progettuale e architettonico, tal quale era stata adottata con delibera 63 del novembre 2015.
Grazie Assessore Giambi. Ci sono interventi sul punto? Non vedo mani alzate. Non vedo mani alzate, quindi direi di proseguire. A questo punto immagino Assessore Giambi non abbia repliche. E passiamo alla votazione, alle... molto bene, passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Savelli, grazie.
Il nostro gruppo vota contrario.
Grazie Consigliere Savelli. Ci sono altre dichiarazioni? Consigliere Fiumi?
No, niente, solo per dire che secondo noi è un'occasione persa, perché siamo nelle more dell'approvazione del piano regolatore, del nuovo piano strategico territoriale, e credo che sull'asse del Porto Canale e del Comune si debba spendere qualche parola in più rispetto a quanto fatto dalle precedenti amministrazioni. Cioè, quella è una zona, il Borgo Marina, una zona storica in cui bisognerebbe fare un'opera di valorizzazione anche degli edifici, che secondo noi non avviene con questo piano, con questo progetto. È un progetto che ha già un altro, diciamo, ha già un suo fratello che abbiamo, è stato approvato da questo consiglio di recente, è adottato credo da questo consiglio di recente, se non sbaglio. Sono costruzioni che non sono in linea estetica con quella che è la storia, la tradizione del nostro Porto Canale, non sono neanche fortemente innovativi come pare la sovrintendenza si auspicasse, non so per quale motivo, francamente, però non seguono una linea, per cui è un'opera che rischia di fare quello che è avvenuto nella parte, se mi permette di dire, nella parte nord del Porto Canale, cioè costruzioni totalmente nuove, però senza particolare significato, che vanno secondo me a impoverire il tessuto urbano del nostro Porto Canale, che stiamo cercando di innovare attraverso anche delle opere pubbliche importanti. Quindi il nostro voto sarà contrario.
Grazie consigliere Fiumi. Ci sono consigliere Domeniconi, prego.
Grazie Presidente. Noi riteniamo che questa struttura sia sicuramente migliorativa rispetto a quello che c'è ora, molto diversa nella forma rispetto a quello che verrà al suo fianco, che sarà una struttura molto più grande e anche diversa. Questa invece rispecchia sicuramente di più le caratteristiche delle case già esistenti. E ad ogni modo, nonostante sia divisa e diversificata rispetto all'altro progetto Vallerani, noi contiamo di mantenerci sulla stessa linea, quindi come abbiamo fatto a suo tempo per quello voteremo contro anche questa volta. Grazie.
Grazie consigliere Domeniconi. Altre dichiarazioni di voto? Non ne vedo, quindi passiamo alla votazione sul punto numero 3, piano urbanistico attuativo in variante il PRG, relativo a un'area ubicata nel centro storico di Cervia, in via Nazario Sauro, Borgo Marina, sottosettore AD7, presentato dalla società Levante SRL e contestuale variazione normativa numero 43 al PRG. Approvazione. Favorevoli? 10. Contrari? 6. Astenuti? Nessuno. Il punto è approvato, non c'è immediata eseguibilità, quindi possiamo dichiarare chiusa la seduta di questa sera. Grazie e buonanotte a tutti.